ascoltatori sono meticolosissimi nelle ricerche, sono i nostri noi abbiamo una squadra di redattori, oltre ovviamente alla Stop, che ci coadiuvano, ci sostengono. Qualcuno si è preoccupato di andare a vedere chi fosse la controfigura di Kabir Bedi in Sandokan.
C'era veramente?
C'era, ed era il famoso analista geopolitico
Dario Fabbri.
No, non era Dario Fabbri, ma era Tito Tomassini, maestro di scherma italiana. Quindi era uno schermidore, avevano scelto.
Pensa. Buongiorno Dario, capisci da dove arrivavamo? Da Sandokan.
Perché, buongiorno a voi, capisco.
Capisci? Perché volevamo presentarlo, cioè volevamo proporlo come presidente della Repubblica. Kabir Bedi. Forse
ma
non si
può. Cittadinanza italiana?
Non lo so.
Temo di no. Questo per farvi capire, cioè la gag non era a caso, perché comunque Dario Fabbri, oltre ad essere bravissimo al suo lavoro, è anche un uomo atletico, un uomo che potrebbe fare anche la controfigura di una star del cinema.
Adesso sì, però non so.
Sì.
Se ai livelli di Sandokan, ecco, non vorrei esagerare.
Ma parlando di superpoteri, per oggi alle 15. Veramente ci vorranno dei superpoteri per eleggere il Presidente della Repubblica? Non ce la faranno alla prima votazione?
È molto difficile, poi saremo smentiti come tutto può essere nella vita, per carità, però è oggettivamente molto difficile, perché significherebbe aver trovato un nome che ha messo d'accordo pressoché tutti all'interno del Parlamento e averlo fatto nottetempo, perché essenzialmente non se ne ha notizia, quindi qualcosa è successo che noi non sappiamo, il che è assolutamente possibile, però ci stupiremmo, mettiamola così.
Certo, secondo te è Salvini che ha il grande segreto, al cinema? È lui che c'ha il nome, non lo vuole dire?
Non lo so, io penso che tutti abbiano dei nomi, tutti i leader politici principali, da Salvini a Letta, anche lo stesso Berlusconi da quando si è ritirato, eccetera. Il punto è convincere gli altri ad accettare il tuo di nome e qualcos'altro in cambio, cioè traduco. Chiaro. Il punto non è soltanto trovare l'accordo per il Quirinale, trovare poi l'accordo anche per il governo che dovrà condurre dopo l'elezione del Presidente della Repubblica alla fine della legislatura, ammesso che ci si arrivi. Insomma, che so, ancora più banalmente, se Salvini accetta Draghi al Quirinale, eventualità che non lo entusiasma, per usare un eufemismo, è perché forse, io credo, gli hanno, nel caso, gli avrebbero, mettiamo condizionale, concesso qualcosa per avere il governo guidato dalla Lega da qui alla fine della legislatura, cioè il compromesso, non sto dicendo che questo accadrà, intendiamoci, ma per fare un esempio, cioè il compromesso sul Quirinale dovrebbe essere a 360 gradi, dovrebbe riguardare anche Palazzo Chigi, ma è talmente complessa la vicenda, anche solo da spiegarla, che ad oggi oggettivamente nessuno sa come andrà a finire. Chi dice io lo so ma non te lo dico, non ne ha idea, sta millantando.
Ma sembrava qualche tempo fa che fossero tutti d'accordo per Draghi, era soltanto un rumors partito dai giornali, secondo te Dario?
C'era molto dei giornali, hai colto in pieno, perché la stampa italiana, tranne alcune eccezioni, soffre un complesso di inferiorità nei confronti di Draghi. Intendiamoci, Draghi è una persona, cioè, credo che lo debba dire io, non vorrei rendermi ridicolo, ma è una persona estremamente valida e oltremodo credibile, oltre che capace, punto. Detto tutto ciò, la nostra stampa oggettivamente ha un complesso di inferiorità nei suoi confronti. Vederlo entrare in conferenza stampa e ricevere un applauso senza aver parlato, a mio avviso è un errore, è qualcosa che un giornalista non dovrebbe fare, perché ognuno risponde di se stesso. Questo per dire che la stampa italiana tira da sé la candidatura di Draghi, perché lo stima profondamente, ne ha un complesso di inferiorità intellettuale, oltre che quasi culturale. Dall'altro lato Draghi spinge molto per andare al Quirinale, quindi questo ha creato un finto consenso sul suo nome all'interno dei partiti, intendo, che poi si è andato sgretolando nei giorni, il che non vuol dire che non possa essere ricomposto, tutt'altro, i partiti sono capaci di tutto e del contrario di tutto. Al momento ci sono due entità molto importanti che sono a destra, soprattutto Lega e Fratelli d'Italia, che Draghi non lo vorrebbero al Quirinale, a cui si aggiungono anche i 5 Stelle guidati da Conte, quindi per il momento la partita è apertissima e Draghi non sembrerebbe in pole position, ma da qui a due giorni può cambiare tutto,
Senti,
è quasi un'era geologica.
Certo, dicevamo prima Dario che però adesso al di là della forse eccessiva come si può dire simpatia o stima nei confronti di Draghi, è altresì vero che il fatto che non ci siano poi tantissimi nomi né a destra né a sinistra, cosa racconta del paese? Qualcosa di brutto? Cioè, veramente non abbiamo pretendenti a questo titolo? Forse, ci provo, ma non è che sono finiti un po', è finita un po' una generazione che nel nostro immaginario di persone adulte...
Sì, sarebbe stato il Presidente,
cioè,
della Repubblica.
Per noi il Presidente era il partigiano. Ma non è che generazionalmente quella roba lì è finita e abbiamo un vuoto dove non sappiamo chi debba essere oggi un Presidente della Repubblica?
Senza dubbio questo c'è, non possiamo nasconderci. Certo, rischiamo di fare coloro che rimpiangono i tempi andati e non è mai un bellissimo
ruolo. No, ma non rimpiango, dico solo che...
Mi accodo, cioè la vedo esattamente come voi. Una classe politica di un certo rilievo che oggettivamente l'Italia ha prodotto negli anni in cui era più semplice però la condotta del nostro paese, cioè durante la Guerra Fredda, in cui ha un ruolo ben definito, in cui gli altri ci dicevano cosa fare, era una generazione cresciuta in un altro modo, eccetera eccetera. Tutto questo non c'è più, ci sono altre figure. Soltanto qualcosa ci può consolare, a mio avviso, che allo stesso tempo, in maniera altrettanto oggettiva, l'istituzione, cioè il Quirinale, nobilita la figura che poi viene scelta. Cioè anche un personaggio, senza fare nomi per carità, che ad oggi ci sembra, e forse lo è anche, poco credibile, qualora fosse elevato al colle più alto proprio per rilevanza e dignità dell'istituzione, cioè quella del capo dello Stato, improvvisamente ci apparrebbe diverso. Questo è qualcosa che ci può consolare. Succede senza dubbio, è una forma di suggestione, ma finché almeno quell'istituzione, un minimo di suggestione, riesce ad esercitarla, non possiamo dimenticarlo, anzi dovrebbe, ripeto, almeno un po' allietarci le giornate.
Certo, certo.
Sentite, se non avete più domande, voi, Vale, se mi concedi, io sposterei e approfitterei di Fabbri, di Dario Fabbri, per fargli una domanda che non riguarda il Presidente della Repubblica, ma riguarda lo scenario tra il confine tra la Russia e l'Ucraina. Ci stai, Dario?
Volentieri, certo.
Ma cosa sta
sempre
succedendo?
Sempre la stessa cifra, Dario, va bene?
Stessa
cifra, ti facciamo.
Cosa sta succedendo? Perché io vedo comunque che la NATO, almeno non la NATO, via, alcune nazioni stanno mandando armi vagonate, per non dire aerei di armi, all'esercito ucraino per dare modo che possano resistere a un eventuale attacco russo.
Sì, più o meno siamo messi così. Diamo un punto di partenza a chi ci ascolta, che almeno non svenga. Né i russi, né gli americani, né nessun altro vorrebbe,
come avrebbe detto Lucio Dalla,
ci ho pensato anche io.
Certo. I russi, certo, gli americani, se io fossi un angelo, se non sbaglio, sì. Nessuno dei contendenti vorrebbe la guerra in questo
futura
momento.
Futura.
Ah, era futura.
Futura, sì.
Ah, perché fossi angelo, lui voleva parlare con i russi e con gli americani.
Sì,
se non
sì, esatto,
fatto,
esatto.
No? Sì, diciamo che li ha citati più volte, c'è anche una bellissima canzone che si intitolava Washington, quindi Lucio Dalla si è dedicato molto alla geopolitica.
È vero.
Ma lì c'è tutta una storia su quello, poi ne parliamo un'altra volta.
Tornando a noi, sì. Non vorrebbero la guerra né gli americani né,
certo,
né i russi,
certo.
Che non significa purtroppo che questa non possa scoppiare. Insomma, spesso ciò che non si vuole è ciò che più accapita nella vita e anche in geopolitica.
Sì.
Ma quello che sta succedendo più concretamente è che la Russia, che è in grande difficoltà nel suo estero vicino, cioè in quei paesi che per intenderci compongono la prima frontiera russa, che è tutta pianura, cioè si chiama pianura sarmatica, che è la tragedia della Russia, cioè essere indifendibile, perché quando non ci sono rilievi, quando non ci sono montagne, arrivare in un posto e invaderlo è semplice. Poi rimanere in Russia, come la storia insegna, è complicatissimo, ma la Russia è stata invasa più volte. Per questo la Russia da sempre ha necessità di schermarsi in Ucraina, in Bielorussia, in Georgia, per questo motivo qua, ovviamente calpestando le volontà dei popoli che vivono al suo confine. Cioè è la tragedia nella tragedia, cioè l'insicurezza russa poi si riverbera in maniera dolorosa sui paesi confinanti. Gli americani vogliono prendere questi paesi e avvicinarli a sé per difenderli contro quella forma di insicurezza russa che poi porta alla sua aggressività. Questo è lo scenario da cui si parte. Perché proprio adesso, chiudo, la Russia sta spingendo molto su una possibile invasione dell'Ucraina, che, ripeto, non vorrebbe, perché invadere l'Ucraina anche qui è semplice perché è pianura, ma poi rimanervi è altrettanto complesso, perché nella parte occidentale del paese, dalla Galizia a Kiev, per capirci, la popolazione è fortemente ostile alla Russia ed è un paese molto grande a livello di estensione. Ma la Russia bleffa, ma non vuol dire che poi non lo faccia veramente, dicendo agli americani: se non ci date quello che vi chiediamo, noi passiamo alla guerra, ciò che non vorrebbero e forse non potrebbero nemmeno fare. Perché proprio adesso però spingono così tanto, e chiudo sul serio, perché credono che gli americani siano distratti nel concentrarsi di più sulla Cina, cioè dicendo loro:
sì,
vi conviene dare una tregua a noi, perché il vostro principale nemico è la Cina, non siamo noi russi. questo, di questo discutono concretamente americani e russi. Gli americani non vogliono starci, un po' perché vogliono accettare le richieste russe così tout court, l'altro lato perché l'altro incubo americano qual è? Che qualora aprissero alla Russia, la lasciassero un po' stare, si sgretolerebbe almeno parzialmente il controllo statunitense attraverso la NATO sul territorio europeo, cioè avrebbero paura che i paesi europei, noi compresi, ce ne andremmo un po' tutti per i fatti nostri, trovando accordi sotto banco
e interessi con i russi,
Esatto. Quindi la situazione è oltremodo complicata.
Un secondo solo, ma c'entra il gasdotto?
Sì. C'entra anche il gasdotto, è una delle ragioni del caro bolletta, è quello che sta succedendo da quelle parti, perché perché la Germania, che fa un po' il pesce in barile quando si tratta di stare tra russi e americani, per citare ancora Dalla, non vuole autorizzare il raddoppio del gasdotto che è Nord Stream 2, esiste già, è già stato completato a settembre, ma non è entrato in funzione perché i tedeschi, bontà loro, hanno scoperto, pensate un po', che Gazprom, che è titolare dei tubi, non ha una sede legale in Germania. Asterisco, i tedeschi lavorano con Gazprom dalla fine degli anni 90 e hanno scoperto adesso che la sede legale non c'è nella Repubblica Federale. Ovviamente è un cavillo, un pretesto, perché su spinta americana non vogliono concedere questo raddoppio ai russi, di cui però anche i tedeschi hanno bisogno, i russi per risposta non aumentano la produzione di gas. Questo ha fatto salire
le bollette.
Delle bollette. Questo per dire alle persone che ci ascoltano, però certo, ve ne fosse bisogno, se no, molto più intelligenti di me, che quando si parla di questa roba che pare il sesso degli angeli, più o meno riguarda la vita di tutti i giorni e di tutti noi.
Per questo le aziende chiudono.
Ma non solo, i due argomenti apparentemente così lontani hanno in comune, quindi, l'elezione del presidente e quest'ultima questione di politica internazionale, hanno in comune il fatto che poi, al di là delle motivazioni comunicate in pubblico, esistono sempre delle strategie sotterranee, delle questioni di convenienza, no? Delle alleanze. Che governano tutte le cose della politica, quando si parla di Italia, certo, quando si parla anche dell'estero e di qualsiasi questione che appunto attiene alla politica. Grazie Dario, sei piuttosto bravo.
Sei superato, piacere, noi vogliamo sposarti Dario.
Io sai cosa vorrei? Sai quando in Matrix gli spara dentro, ora dammi tutta la fisica quantistica, io vorrei tipo i cavetti della batteria collegati con Fabri, così mi passa tutto il suo scibile.
Dario Fabri,
siete poco credibili, ma faccio finta di crederci.
Analista geopolitico, grazie Dario, buona giornata.
Radio 105, proud to be different.